Allora, mi sono ridotto in questa situazione proprio alla vigilia di Natale, non pensavo di fare una cosa che mi rendeva un po' fatica, no? E però è capitato così e sono contento, cioè quello di concludere un po' questo primo arco di discorso sul cristianesimo nel mondo della tradizione. Ovviamente arriva anche ai nostri giorni, quindi potrebbe essere seguito anche altrove, ma finire con San Tommaso, hai capito, che per alcuni versi secondo me è proprio il culmine, cioè dopo non sono stati, nessuno è riuscito a pensare il cristianesimo in prospettiva tradizionale con quella profondità. Infatti poi l'hanno aggiustato subito, l'hanno subito, gli spiritualisti l'hanno subito ridotto e a noi è arrivato un altro San Tommaso. Comunque, agganciamo chi magari non c'era e quindi magari si potrebbe trovare da dove salta fuori San Tommaso. Dunque, io vi riprendo un po' tutto l'arco brevissimamente. Nella visione tradizionale del mondo, che è una visione appunto olistica, cioè che vede il mondo come un tutto e che è appeso a Dio, alla religione, no? In questa visione tradizionale nel mondo, il rapporto tra l'inalto e l'inbasso, tra Dio e l'uomo, il mondo, viene risolto in diversi modi. E la linea di senso che l'uomo da sotto pone, per dire appunto, per spiegare il senso del tutto, devo includere, l'uomo tradizionale dice, deve includere anche il cielo, anche Dio, no? Però come si mettono insieme queste due robe? Dove passa la linea che li differenzia, che li comunica? Come va a finire quando si incontrano? Che idea di Dio esce, che idea di uomo? Roba così. Appunto, in questa visione tradizionale, questa linea di senso che spiega il senso del tutto si sposta, vedevamo, o di più verso la trascendenza. E quindi tira fuori dall'uomo la parte più spirituale, tira sull'anima, no? O si sposta di più verso l'immanenza, no? E quindi pone Dio di più o nell'elemento sacrale del mondo o nell'elemento sapienziale dell'uomo. E quindi dando diverse immagini di Dio e dell'uomo. In questa visione del mondo in cui si collocano le religioni e le sapienze, il cristianesimo introduce una linea di senso assolutamente sorprendente. Nel senso che fa passare Dio in un uomo, no? Dio si rivela in un uomo, cioè il tema dell'incarnazione. In questa maniera di passare di Dio nell'uomo, il cristianesimo ha la sua origine, non si figura quindi come una religione, cioè non è una religione che fa incontrare Dio e l'uomo, è un uomo appunto, no? E quindi è una figura di umanità dove passa la trascendenza. E allora in questo senso il cristianesimo non è una religione. Di per sé Gesù non è un fondatore di religione, ma è una via, una figura dell'umano che dice Dio, no? O di un Dio che si dice umanamente. E questa via diventa evidentemente in questa ricerca di senso, della linea del senso, in questa ricerca che l'uomo fa di spiegazione del tutto, diventa un principio critico di ogni forma che assume l'umano. Perché appunto l'umano tracciato da Gesù è quello lì e in qualche maniera fa da pietra di paragone a ogni cultura, no? Ogni forma che l'umano assume, cioè la cultura, ha in Gesù Cristo la pietra di paragone, capito? No? E di ogni religione. E quindi in questo senso il cristianesimo è un principio di riferimento, di critica, di conversione di ogni religione. Compreso poi lo stesso cristianesimo, nella misura in cui il cristianesimo si lascia andare troppo a diventare una religione e quindi deve continuamente tornare al Vangelo, no? Per darne una testimonianza il più autentica possibile, deve continuamente, il cristianesimo come religione, deve continuamente riformarsi, no? Dico quindi il cristianesimo che nasce come una via, una figura dell'umano, no? Evidentemente prende anch'esso poi forma religiosa, soprattutto in un mondo della tradizione che è essenzialmente religioso. Quindi il cristianesimo non poteva in quel mondo lì farsi capire se non in declinazione religiosa. E però, tra l'altro, la stessa esperienza cristiana legittimamente si esprime in forme religiose, pur accettando continuamente di criticarle, no? di convertirle. E diciamo che la Pasqua di Gesù, il passaggio di Gesù, il messaggio alla vita di Gesù, si esprime nei riferimenti religiosi prima del giudaismo, per qualche decennio, e poi nei moduli religiosi dell'ellenismo. No? Nell'ellenismo, quindi quando si è aperto a questa dimensione della civiltà universale di allora, no? Assume spontaneamente la cultura platonica, la visione del mondo platonica. Questo è appunto l'accenno storico che facevamo, la cui prospettiva trascendente, appunto perché il platonismo introduce una visione del mondo, una filosofia anche del mondo, che sistematizza questo rapporto tra l'inalto e l'inbasso in modalità in cui noi non siamo entrati. Ma la prospettiva trascendente del platonismo si presta ad accogliere la rivelazione cristiana in maniera acconcia, no? In maniera opportuna. E questo spiega perché dall'antichità fino al Medioevo il cristianesimo, impregnato di cultura greca e alimentato dai grandi padri della Chiesa, soprattutto i padri greci, che sono appunto platonici sostanzialmente, si è sviluppato, il cristianesimo nel primo millennio, si è sostanzialmente sviluppato ed è stato alimentato sotto la dominante degli schemi di pensiero di Platone e di Plotino, e il suo più grande e influente interprete, grande genio del cristianesimo, è stato Sant'Agostino, no? Di cui noi appunto non abbiamo neanche sfiorato niente proprio, no? L'abbiamo solo messo lì. Vedremo che torna tutta la problematica tra Tommaso e Agostino, o tra l'aristotelismo e il platonismo, torna poi in chiave moderna, lo vedremo, no? Questa visione del cristianesimo in orizzonte, in ermeneutica, diciamo, platonica, valorizza al massimo la trascendenza, la grazia, il tema della grazia, no? Senza grazia noi siamo persi, no? Grande tema agostiniano. E il tema della fragilità, del peccato, della condizione umana. Si manifesta soprattutto nella sessualità e nella morte, grandi temi. E quindi la via cristiana come una via di riscatto, di salvezza, di redenzione della condizione umana attraverso il cammino di conversione, di salvezza. E questo tra l'altro ha dato luogo perché nella prospettiva geniale di Agostino la cosa resta a un livello. Poi gli agostiniani sono come i tomisti, sono un'altra cosa. E quindi poi tutto lo sviluppo monastico del cristianesimo che parte nella fuga nel deserto e poi si traduce comunque nell'ideale monastico, clericale poi comunque, no? Il tema della fuga del mondo, eccetera, dell'ascesi, del desiderio di Dio, l'amore alle lettere. È chiaro che questa prospettiva, dunque vi sto conducendo al fatto che vogliamo cominciare a parlare di San Tommaso, questa prospettiva platonica è evidente che valorizza meno, diciamo, gli elementi della condizione terrena, mondana dell'uomo. Cioè valorizza meno i valori del corpo, della ragione, del desiderio, del mondo. Per alcuni versi non sfrutta a fondo, per alcuni versi depotenzia, la forza della rivelazione cristiana dell'incarnazione, del fatto che Dio viene proprio nella carne invece, no? E in questo senso mi pareva che, per dare l'idea appunto della storia dell'Occidente cristiano in età tradizionale, valesse la pena di fermarci su questo passaggio decisivo, che è l'incontro del cristianesimo con il pensiero greco-aristotelico, invece, introdotto in Occidente dagli arabi. Sarà questo incontro che darà una svolta al cristianesimo e all'Occidente anche. La cosiddetta modernità nasce per spinta cristiana, soprattutto qui, quello che noi chiamiamo l'Occidente cristiano, le radici culturali dell'Europa, come noi poi le abbiamo conosciute in epoca moderna, nasce qui appunto. In questo senso vi raccontavo l'altra volta questo episodio interessantissimo del lavoro di Averroè, no? Che è stato commissionato da un principe dell'Islam e poi però è stato ripreso a Parigi, l'Atene del Medioevo, no? E questo incontro del cristianesimo col pensiero aristotelico in qualche maniera ridà alla via cristiana tutta la sua forza di mondanizzazione, di incarnazione, no? Contribuendo a cambiare il quadro di rappresentazione del mondo. E quindi, per alcuni versi, è questa una tappa decisiva nel passaggio dall'età della tradizione all'età della modernità, anche se poi, evidentemente, per esplicitare questo, sono passati dei secoli, anche perché subito la cristianità ha lasciato perdere San Tommaso e ha dato ragione a Occam, ai nominalisti, agli spiritualisti, a quelli che vogliono difendere Dio, quindi è meglio riferirsi subito a Dio perché l'uomo è pericoloso. E il protestantesimo poi è nato all'interno dell'occamismo, no? E dell'agostinismo. Vabbè. Non complichiamo troppo, io dovete accettare che vi dia qualche spillo, è come un grande passeggio all'interno di questa storia del pensiero cristiano, di cui vi segnalo i 3-4 passaggi, insomma, dopo ciascuno di noi, se ha energie e possibilità, entrerà a lavorarci, insomma. Ora, questo momento, questo passaggio decisivo della storia del cristianesimo, che ha sullo sfondo, lo accennavamo l'altra volta, uscirà anche stasera, che ha sullo sfondo poi tutto un movimento apostolico, missionario, evangelico, cioè ha dietro questo movimento per cui il Vangelo vuole incontrare questa storia, una storia nuova, no? Ecco, questo momento ha sul piano del pensiero la sua formulazione più alta in San Tommaso, il quale riformula tutta la tradizione cristiana, quindi Bibbia e padri, vedremo cosa ha fatto questo qui, alla luce delle scienze e della filosofia di Aristotele via Averroè. Quindi prende tutto il dato della tradizione biblica e patristica, perché appunto far teologia vuol dire partire dal dato della parola di Dio tramandata, no? E la rilegge alla luce di quelle che possiamo chiamare proprio delle scienze e della filosofia aristotelica via araba. Averroè, per dire, perché poi invece Avicenna, Maimonide sono stati, il maestro di Tommaso ha cercato di addolcire Averroè riferendolo all'interpretazione ebraica e all'interpretazione più spirituale, perché voleva sintetizzare la tradizione platonico-agostiniana con la scienza e con l'antropologia di Aristotele. Invece Tommaso non accetta queste composizioni, no? Pensa a fondo Aristotele. Allora, il parlare un momento di San Tommaso, penso non riusciremo tutto stasera, magari lo finiamo la prossima volta e poi facciamo il passaggio all'epoca moderna. Questo sforzo, perché alcuni passaggi richiederanno sforzo, soprattutto magari quella della prossima volta, la visione del mondo che poi esce, no? Stasera è più, vi do più racconti, informazioni, anche se sono piene di categorie, evidentemente. Ma mi pare uno sforzo che merita, sia perché, come vi dicevo, è la formulazione più alta dell'iscrizione cristiana nel mondo della tradizione. E questa tradizione tomista, sapete, più tradita, più o meno, ma più tradita che tramandata, è arrivato fino al cattolicesimo del Novecento. Io ho studiato a 20 anni teologia per diventare prete, l'ho studiato in un'università neotomista. Il latino, la base era il neotomismo, ma il neotomismo della scuola romana. Quello, per intenderci, che ha preparato tutti i documenti del Concilio che sono stati ribaltati tutti. Quindi io dovevo tornare indietro, di per sé tornato, se eri mia mamma, invece sono andato avanti, vabbè. Quindi, nella prima parte del Novecento, in realtà, l'impostazione di Tommaso, che è stato il riferimento per il Concilio di Trento, è stato il riferimento per i catechismi, è stato il riferimento per i manuali, è stato il riferimento per la formazione dei preti, no? Ecco, in questo senso, ripeto, anche se è arrivato molto trasformato, e tuttavia credo vale la pena di anche solo sentirne parlare una volta, perché il cristianesimo lì si è espresso nella maniera più sintetica, più grandiosa e secondo me anche più coraggiosa in tutta la tradizione cristiana, no? D'altra parte è importante, a mio parere, dare un po' questa considerazione a San Tommaso, perché io ritengo che davvero l'epoca moderna si apra lì, con Tommaso, E quindi che il rapporto forte tra cristianesimo e occidente moderno sia difficile da capire senza Aristotele, appunto, e senza il rapporto della teologia di Tommaso con la scienza e filosofia aristotelica. E poi, vabbè, insomma, personalmente, anche se ho fatto un po' fatica a ricordare alcune cose così, ma è un debito che io ho grossissimo, insomma, io credo personalmente, e tra l'altro poi sono rimasto anche tagliato fuori da un ripensamento con la filosofia moderna, serio, è evidente questo, perché noi abbiamo fatto il grande sforzo di superare la scuola che ci è stata fatta leggendo Tommaso, che è un'altra cosa della scolastica. E alcuni di noi l'hanno letto tanto, San Tommaso, poi l'ho usato molto per la scuola, sulle virtù, le passioni, no, tutte le... E quindi, appunto, ciascuno di noi poi ha 2 o 3 persone che l'hanno costruito, no? Ecco, quindi penso a Tommaso, io comunque debba questo debito, e quindi chiedo anche a voi di farvelo un po' amico, capito? Se mi volete un po' bene, vogliate bene un po' anche a Tommaso, eh?